delle opere d'arte, degli scrittori più illustri e anche di cantautori, che sono i nostri poeti contemporanei, dice tantissime, c'è tante cose attorno a questo cuore che va un po' al di là della cardiochirurgia, ha proprio un significato di una intenso richiamo dei sentimenti, delle passioni, che è il tema che stiamo affrontando in queste due bellissime giornate, questo rapporto tra la passione, le pulsioni, gli istinti, che nessuno di noi non può non incontrare, più voi che siete giovani ormai di me, nel corso, però le passioni restano, anche le passioni, diciamo, come il festival della psicologia nel mio caso, è una passione anche questa. Tra le passioni e quello che sono è il mondo interiore, il mondo delle esperienze, il mondo dei sentimenti, il mondo dei valori, il mondo che riguarda la nostra capacità di elaborare, progettare, razionalizzare questo incontro così intenso e complesso che abbiamo definito Eros e Psiche, nella sede che ho lasciato pochi minuti fa a Palazzo Magnani, dove abbiamo parlato. Il titolo me ne vanto un pochettino, me l'ho dato io, Il corpo di Psiche, e mi è piaciuto molto. Ci è venuto in mente quella stupenda statua del Canova, che è stupenda, che rappresenta bene in questo corpo, dove c'è proprio anche una passione che si trasmette attraverso questi elementi così freddi del marmo, però che sono così intensi, caldi, quasi vivi. È un'opera stupenda. Poi Canova veramente è uno scultore meraviglioso, che è venuto anche riscoperto in questi anni proprio per la sua capacità di trasmettere, per la finezza dei suoi tratti. E il corpo di Psiche, si diceva là c'era un taglio, diciamo, di ricercatori. I nostri relatori nella sede precedente si sono posti come figure di ricercatori dell'ambito psicoanalitico, ricercatori del campo cognitivo, ricercatori del campo più psicologico sperimentale nelle figure dei relatori presenti. Ma anche la ricerca fa vedere come ci sia proprio una problematica, per cui questo corpo è un corpo sì che ha una fisicità, ma è un corpo anche che sente, è un corpo che percepisce, è un corpo che sente anche a seconda dell'età che attraversa. Il nostro corpo non sente allo stesso modo di quando è adolescente, di quando invece una persona avanti negli anni, o di quando è un bambino. E mi è piaciuto molto un esempio che ha fatto il professor Canestrari, quando ha detto: abbiamo fatto una ricerca con ragazzi di scuola, della scuola elementare, la cosiddetta terza infanzia, e dell'adolescenza. Nella ricerca di ragazzi così da terza infanzia abbiamo chiesto: cos'è che non vi piace del vostro corpo? Durante nella ricerca fatta ai ragazzi elementari, tutto sommato ai ragazzi non trovavano difetti importanti. Immaginate quando sono arrivati alla ricerca con gli adolescenti, non andava bene niente. Tutti i difetti possibili immaginabili andavano a segnalare. Chi il naso, chi i seni, chi le gambe, chi il volto, chi i capelli, perché si entra nella problematica tipica dell'adolescenza, quindi anche l'età vanno a segnare il rapporto con il nostro corpo. Però non voglio adesso prendere il posto dei importanti relatori che abbiamo scelto, e ringrazio di essere presenti, di essere qui con noi, perché noi quando chiamiamo i relatori cerchiamo proprio di scegliere persone che hanno delle competenze sul tema. E qui con me ho la dottoressa Serenella Salomoni, che è una psicologa, psicoterapeuta, sessuologa, nonché collaboratrice di diversi programmi radiotelevisivi, e è un'esperta anche sui temi della coppia, e è membro dell'AISPA. Bene, anche fare la mano a queste sigle. L'AISPA è l'Associazione Italiana di Sessuologia e di Psicologia Applicata, con sede a Milano. Mi pare che abbia presidente o sia stata fondata da Willy Pasini. La dottoressa Serena Salomoni inizia il nostro incontro per poi passare ai l'altri relatori qui presenti di volta in volta. A lei, dottoressa.
Bene, grazie, grazie di essere qui con voi. Ringrazio molto il dottor Ramina e il comune di Bologna, la dottoressa Sant'Andrea, il dottor Franchini che mi hanno invitato qui, e il fatto di essere qua con voi mi riempie di entusiasmo, perché per metà sono bolognese, quindi è un pochino terra anche mia, anche se vengo da Padova. E è una città bella ed accogliente, quindi penso che già voglia dire molto da un punto di vista psicologico il fatto di stare bene in un posto, no? Allora, oggi parliamo di corpo e di cuore. Vorrei che la nostra fosse una vera e propria discussione, nel senso che non mi va molto di mettermi a fare l'accademica, e anche perché non mi piace, mi piace divertirmi e parlare con le persone, quindi dopo, se volete interrompermi, se volete farmi delle domande dopo, credo che la cosa più importante sia proprio che io possa portarvi degli stimoli per poter aprire delle discussioni su degli argomenti che possono essere più disparati. Questo Festival della Psicologia credo che sia molto importante, proprio perché ci porta a valutare, a vedere delle situazioni che forse non è che noi non viviamo, però non ci soffermiamo abbastanza, non le osserviamo abbastanza. Lo giornalista che ho qui al mio fianco credo che possa vedere, attraverso il lavoro che fa tutti i giorni, proprio come da un punto di vista sociale ci poniamo di fronte a certe situazioni. Corpo e cuore, il fatto di parlare di corpo e di cuore ci mette sull'avviso che lo stiamo trattando come qualcosa di separato, mentre dovrebbe essere sempre vissuto come qualcosa che sta insieme, no? Il cuore fa parte del corpo, il corpo fa parte del cuore, uno non può fare a meno dell'altro. Dobbiamo cercare quindi di vivere corpo e cuore in una unità che possiamo chiamare psicosomatica, anche se il termine psicosomatica, come vedete anche qui, andiamo incontro ad una separazione. Quindi dobbiamo sforzarci di valutare per bene le cose insieme. Mi viene in mente che l'altro giorno a Padova ho fatto una conferenza insieme ad un cardiologo, guarda caso, parlando di cuore. Naturalmente lui parlava dal suo punto di vista fisiologico, quindi parlava dell'infarto, tutte queste cose terrificanti che può dire un cardiologo, giuste anche. Oltretutto parlava di cardiologia nell'ambito del femminile, quindi di quanto noi donne siamo a rischio a tutt'oggi di problemi cardiaci, specialmente nella menopausa. Allora, mi chiedevo a quel punto, dopo che lui ho parlato io, e io naturalmente ho parlato di cuore come qualcosa di legato ai sentimenti, no? Però, come vedete, anche lì la situazione era difficile da mettere insieme, perché da un lato c'era lui che era terrorizzante, a dir poco, perché quelli che fumavano credo che siano scappati tutti dal convegno, perché guai al mondo. E dall'altra parte io che parlavo di maniera aerea, di questi sentimenti, di questa cosa del cuore. Non è facile da mettere insieme. Oltretutto, il giorno dopo ho fatto una trasmissione televisiva, sempre lì a Padova, parlando, ci hanno intervistato, sia ho intervistato io, sia sono stata intervistata io, sia è stato intervistato lui, e abbiamo parlato. Non si sente? Quindi abbiamo parlato anche lì di corpo e di cuore in televisione. Naturalmente la maggior parte delle domande che sono state fatte sul corpo. E perché sono state fatte sul corpo? Adesso, a parte la paura che ci prende nel momento in cui parliamo di cuore, immediatamente non pensiamo mai ad un cuore sano. Chissà come mai pensiamo sempre ad un cuore malato, ad un cuore che si fa sentire in negativo, perché noi siamo troppo abituati ad ascoltare quelli che sono i messaggi negativi del nostro corpo. Quelli positivi ce li ricordiamo pochissimo, ci sono, però ce li ricordiamo poco. Abbiamo sempre la prevalenza di andare verso le cose negative. Allora, corpo e cuore significa una realtà interna e una realtà esterna. Questa realtà interna e questa realtà interna ed esterna, sono mediate dalla mente. Nel momento in cui noi mediamo qualcosa attraverso la mente, e due cose così importanti come sono, come è un corpo e come la psiche, possono entrare in conflitto. Allora, nel momento in cui noi abbiamo un conflitto, possiamo avere quelle che vengono chiamate le malattie psicosomatiche. Le malattie psicosomatiche sono delle malattie, chiamiamole, che coprono qualche cosa, intendo dire che vengono fuori, perché vuol dire che noi dentro di noi, noi non abbiamo fatto un lavoro tale per cui è come se il nostro corpo ci desse un segnale d'allarme e ci dicesse: guarda che tu non stai bene, c'è qualcosa dentro che ti rode. Quindi devi andare a vedere che cosa ti sta succedendo. Siccome tu invece fai lo gnorri e non te ne accorgi, allora io ti do un bel messaggio somatico. Allora mi viene il mal di stomaco, il mal di testa, l'eczema e il cuore. Allora pensiamo a quando il cuore batte forte, a quando ci sembra che ci esca dalla gola, a quando sono tutti sintomi del nostro cuore che ci portano a sentire qualche cosa che poi, se lo andiamo a verificare attraverso un elettrocardiogramma, è tutto normale. Allora vuol dire che da un punto di vista somatico il nostro corpo ci sta avvertendo e ci sta dicendo: guarda che tu hai qualche cosa che devi andare a verificare. Però non sempre i disturbi psicosomatici sono da aprire completamente. Intendo dire che qualche volta il fatto di avere una copertura, che il corpo reagisce in quella maniera, intendo dire, non è detto che sia automatico che io debba andare a vedere da un certo punto di vista psicologico e che io cerchi di risolvere in maniera violenta quello che il mio corpo mi sta cercando di aiutarmi a capire. Qualche volta forse il nostro corpo, anche attraverso un disturbo psicosomatico, cerca di aiutarci e cerca di difenderci da qualche situazione. Allora, non è tanto il fatto di scoprire quanto di elaborare. Questo termine elaborazione è un termine che noi psi ci buttiamo dentro a piene mani, però effettivamente quando noi con i nostri pazienti andiamo a verificare delle cose, le verifichiamo proprio attraverso un'elaborazione, che non è scopro completamente la ferita, la apro, ci metto il sale sopra, oddio che male mi fa, ma semplicemente cerco piano piano, attraverso forse anche mezzi trasversali, di arrivare a quella che può essere il nocciolo della questione e che mi faccia capire se quella situazione mi può aiutare per far sì che possa scoprire alcune cose e quindi vivere meglio. Allora, nel momento in cui noi poi parliamo di corpo, mi è venuta in mente la comunicazione non verbale, perché la comunicazione non verbale è una strada che ci porta a vedere il nostro corpo attraverso dei messaggi che appunto non sono verbali. E i messaggi non verbali sono oltretutto mediati nel corpo. Quali sono i messaggi non verbali che il corpo di solito ci propone? Sono le emozioni. Intendo dire che noi, se io dico voglio descrivervi come è fatto un vaso, allora mi metto qua e dico: allora io a casa ho un vaso fatto così. Se io faccio così, voi capite immediatamente che è una specie di anfora, che è un vaso. Se invece faccio così, voi capite che è un vaso quadrato, che è un vaso un po' diverso. Però ho un mezzo molto semplice che attraverso una o due parole e il fatto che con le mani ve lo faccio vedere, voi capite immediatamente di che tipo di vaso sto parlando. Ma se io vi devo parlare delle emozioni, non è facile descriverle attraverso le parole. Le parole sono difficili da capire per certe cose. Intendo dire che le emozioni attraverso le parole non riusciamo a spiegarcele bene. Così come con le parole non riusciamo ad esprimere bene quando dobbiamo descrivere qualche cosa che non è qualcosa come appunto di fisico, come un vaso, ma ad esempio la nostra personalità. Se uno ti dice, ma tu come sei? Allora tu cominci a dire, allora io sono, mi pare un po' timido, però anche sono allegro, però insomma alla fin fine dici un sacco di cose ma non sei riuscito bene ad esprimere quello che vorresti dire. Allora che cosa facciamo? Cerchiamo di esprimere la nostra personalità attraverso il corpo. E attraverso il corpo cosa facciamo? Ci vestiamo, al giorno d'oggi oltretutto ci laviamo, disinfettiamo e deodoriamo tantissimo, forse troppo, e usiamo usiamo sul corpo delle situazioni come ad esempio i tatuaggi, il piercing e in ultimo, che è il festival qua che potremmo dire per noi donne, la chirurgia plastica, che è quella che sembra che debba risolvere tutte le nostre questioni di rughe e di altre cose. Ah, e la palestra. Queste sono le cose più importanti che abbiamo. Allora, è chiaro che attraverso questo meccanismo noi portiamo agli altri un corpo che dimostra qualche cosa. D'altro canto, il nostro corpo, dimostrando qualche cosa di esterno, intendo dire come siamo vestite, come ci trucchiamo, come ci mettiamo i tatuaggi, il piercing o via di questo genere, diamo agli altri un messaggio. Ed è un messaggio che qualche volta l'altro capisce in maniera sbagliata. Allora, noi vorremmo passare per vamp e lui ha capito invece che siamo timide. Oppure tutto il contrario. Quello non è una cosa semplice poi nella coppia, no? Perché quando vengono le coppie da me poi, e vengono nel momento della crisi, io dico sempre ai miei pazienti che io sono, come diceva Woody Allen, dopo il mio psicanalista c'è solo Lourdes, cioè io sono l'ultima ruota che viene messa in azione, perché guardi dottoressa, abbiamo provato tutto, adesso veniamo da lei, per cui a parte la grossa responsabilità che mi viene data, perché capirete che uno ti dice così, dice mamma mia, ma anche il fatto che ormai uno, da un lato va anche bene, perché se io penso, io nasco come psicanalista, faccio psicoterapia a 360 gradi, cioè intendo dire la sessuologia è un campo della psicoterapia, quindi nel momento in cui una persona viene con un certo tipo di disturbo, ecco ad esempio tutti i disturbi sessuologici, ora qui se c'è un andrologo o un urologo sicuramente si ribella, ma la maggior parte dei disturbi sessuologici sono disturbi psicosomatici. E noi troviamo moltissimo questo tipo di disturbo. Perché? Perché non soltanto arriva il paziente sessuologico con il suo disturbo, ma molto spesso tu inizi una terapia di coppia e poi ti rendi conto che il disturbo sessuologico è una specie di campanello d'allarme che si è messo in moto per avvertire che effettivamente in quella coppia c'è qualcosa che non funziona, non tanto perché la sessualità sia di fondamentale importanza, ma proprio per il fatto che ci dà un canale per andare a vedere alcune cose. Altra cosa importante sul corpo sono i messaggi che danno i nostri sensi. Uno dei sensi molto importante è il tatto. Voi pensate, il fatto di toccare è importantissimo. Quando noi nasciamo, e al giorno d'oggi per fortuna c'è una nuova igiene del corpo, cioè i neonati vengono toccati di più, mi pare che ci siano proprio dei corsi, perlomeno a Padova ci sono dei corsi dove insegnano alla mamma come fare il massaggio al neonato. Quindi intendo dire, finalmente hanno capito che il corpo è importante perché comunica delle emozioni. Allora, se noi abbiamo fin dall'inizio un corpo che è stato allevato dalla persona che ci accudisce in maniera amorevole, sicuramente sarà un corpo che poi a sua volta potrà dare qualche cosa. I bambini che non sono stati da un punto di vista del tatto proprio toccati, accuditi, proprio presi proprio da un punto di vista di sentiti con le mani, intendo dire, sono bambini che non crescono bene, che crescono aggressivi, che crescono isolati, per non parlare di tutte quelle che sono le tappe dell'accudimento, di cui parlò Bowlby molti anni fa, ma intendo dire che insieme al corpo noi trasferiamo dell'amore, quindi nel momento in cui trasferiamo dell'amore, dall'altra parte c'è qualcuno che lo assorbe e che poi se lo può portare avanti come bagaglio, perché molto spesso quando noi vediamo nelle persone adulte i disturbi che ci sono da un punto di vista anche proprio di sentimento, di coppia, e ve lo potrà dire anche Marco Rossi, al giorno d'oggi una delle cose che noi nei nostri studi abbiamo di più e che è più difficile da risolvere sono i disturbi del desiderio. Perché? Perché i disturbi del desiderio attraversano un canale che è quello è un po' aleatorio, non riesci ad andare a fondo della questione, ma perché non mi desidera più? Prima sì, poi no. Perché? Che cosa è successo? Cosa c'è stato? Lì, molto spesso, io devo fare dei passi indietro nella terapia. Non posso più affrontare una terapia di coppia, ma devo dire, qui dobbiamo affrontare una terapia singola. Perché una o tutte e due le persone facente parte della coppia hanno la necessità, il bisogno di andare a verificare perché siamo arrivati a questo punto qui, perché c'è qualcosa nel loro passato che non è legato alla coppia in maniera esclusiva, la coppia l'ha scatenato, ma c'è qualcosa legato al loro passato che li ha portati ad agire poi in quella maniera lì, nel momento in cui si crea una certa situazione, una certa difficoltà di coppia, logicamente. Quindi intendo dire che vedete quanto è importante come siamo stati educati e allevati. Quando noi donne, specialmente noi donne, io me le ritrovo nel mio studio che mi dicono: ma insomma, dottoressa, è possibile che dopo aver battuto le corna in 1, 2, 3, 4 e 5, mi ritrovo sempre con degli uomini che credo diversi e che poi mi fanno sempre soffrire e che poi io ritorno sempre lì alla fine? Perché? Perché proprio quello, noi ci portiamo un bagaglio dal nostro passato che involontariamente ci porta a parte che noi donne siamo classiche, no? Aperte virgolette, io ti salverò, chiuse virgolette, quindi siamo forse geneticamente, non so, masochiste, ma siamo portate a fare le cose in maniera tale che devono essere sempre rivolte un po' all'altro e meno a noi stesse, a quello che vogliamo noi, a quello che sentiamo noi, anche nella sessualità, non è che anche al giorno d'oggi, non sempre, perché diceva la donna adesso è diventata fallica, per cui lui ha l'ansia da prestazione, non sempre così, qualche volta c'è ancora al giorno d'oggi la donna che ha delle grosse difficoltà da un punto di vista sessuologico, perché si porta dietro tutta una sua storia familiare molto difficoltosa, che insomma adesso non sto quanto qui a dirvi più di tanto. Allora io dico, nel momento in cui c'è un buon piacere del corpo, cioè nel momento in cui noi viviamo bene il corpo, prendiamo l'esempio, faccio una piccola parentesi, perché mi è venuta in mente, le mie pazienti con i disturbi alimentari. Nel momento in cui tu hai un disturbo alimentare, hai una cattiva sessualità. Qui non ci piove. Anoressia, bulimia, obesità, non hai una buona sessualità. Allora, vedete che è nato prima l'uovo o la gallina, non importa, resta il fatto che nel momento in cui io vedo le mie pazienti anoressiche o bulimiche che cominciano a stare meglio, quando migliora il loro rapporto con il corpo, immediatamente migliora anche il loro rapporto con la sessualità. Quindi Vedete quanto è importante, perché, come dico, è un campanello di allarme di qualcosa che non c'è. Non so dove sono, se devo andare avanti. Se, ecco. Una cosa divertente che volevo portarvi, che ho trovato, a proposito del fatto del toccarsi, c'è uno studioso che ha fatto una ricerca dove è stata verificata la frequenza con la quale le coppie che avevano preso in considerazione si toccavano in un'ora nel caffè, quindi non nella camera da letto, nel caffè. E guardate quanto anche l'educazione e il posto dove sei nato, quanto è importante. Allora, ha visto che, ad esempio, a San Juan di Porto Rico in un'ora si toccano 180 volte, a Parigi 110 e a Londra 0. Ecco. Quindi hanno visto poi, sempre in Inghilterra, la differenza con la classe sociale in relazione al contatto corporeo, e hanno visto che c'è maggior contatto corporeo tra le classi lavoratrici che tra le casse medie o elevate. Quindi vedete l'importanza che poi ha nel proseguire nella crescita per un bambino questo tipo di educazione, no? Allora, naturalmente il nostro corpo, oltre a comunicare dell'amore, comunica anche dell'aggressività. Il contatto corporeo comunica anche quello. Se noi pensiamo agli animali, gli animali aggrediscono con il corpo, le corna, i denti, le unghie. Lo stesso facciamo noi quando siamo piccolini. Il bambino, quando fino ai 10-12 anni, quando comincia poi ad essere adolescente, lavora molto con il suo corpo, sia dare i bacetti ai genitori, eccetera, eccetera, che per aggredire. Intendo dire, voi avrete presente, no, i bambini come battono i piedi per terra, ti battono i pugni addosso, mordono, perché fanno anche quello. Cioè, hanno tutto un sistema fino a che non raggiungono l'adolescenza, dove nell'adolescenza immediatamente c'è un allontanamento del corpo, del contatto corporeo. L'adolescente, lo vediamo noi genitori, che un giorno prima ce l'avevi lì tutto carino, che ti bacia e che ti abbraccia. Il giorno dopo, finito, basta, non sembrano neanche più figli tuoi, perché negano completamente tutto. Ecco, quindi perché? Perché in quel momento l'adolescente ha bisogno di entrare in contatto, anche corporeo, con il suo gruppo, col gruppo degli adolescenti della sua età, e in più sperimentare tutta la parte della sessualità. Quindi è importante anche questo, è importante proprio per questa ragione, perché il corpo nella crescita diventa qualche cosa che ci dà dei segnali e che ci può dire se effettivamente l'adolescente sta crescendo bene, o seppure noi genitori dobbiamo andare a vedere che cosa sta succedendo. Al giorno d'oggi i contatti corporei si fanno sempre più rari, oppure si fanno perdono di importanza. Io adesso vedo che ogni volta che tra amiche ci salutiamo ci baciamo. Quando mai una volta era così? Anche persone che conosci poco, finita una cena, trac, immediatamente ci si bacia. Però forse è un bacio molto superficiale, perché pensate l'importanza del bacio come messaggio corporeo. Il bacio è qualcosa che nell'antichità era il passaggio del cibo, eh? Cioè da bocca a bocca, che fanno tuttora gli uccellini e gli animali, era il passaggio del cibo, quindi aveva un'importanza grossissima. Al giorno d'oggi, delle volte io le mie coppie devo dare degli ordini e dire adesso da questa seduta alla prossima vi baciate tutti i giorni 3-4 volte, perché è come se perdessero il contatto col bacio, che è importante perché comunica una tale intimità e ti fa diventare un tutt'uno con l'altro, che è come un rapporto sessuale, tant'è che le prostitute non vengono baciate, no? Cioè, quando cioè non c'è l'emozione, quando non c'è il coinvolgimento, questa è una cosa classica dove il bacio non viene usato. Allora, al giorno d'oggi quindi siamo abituati a vivere le emozioni a distanza e ad andare immediatamente sulla sessualità, per cui spesso la sessualità ci punisce e non è una buona sessualità, ci fa avere poi le difficoltà. Perché? Perché non sono più mediate dalle emozioni. Oltretutto abbiamo internet, telefonini, cioè veramente è una cosa che mette distanza tra il corpo e le emozioni, che sono tantissime. Non so in quale maniera potremo riuscire a ritrovare la comunione dei due corpi. Credo che sia, per concludere, perché ci sono i miei colleghi, che volevo soltanto leggervi una cosa che ho trovato di Umberto Galimberti, che a me piace molto, che penso che anche tu, Paola, apprezzi, no? Come filosofo, che ha detto: la sessualità non è carne, è linguaggio. Ciò a cui tende non è la scarica di una tensione, ma l'incontro con l'altro, perché solo desiderando l'altro o sentendomi oggetto di desiderio altrui io mi scopro come essere sessuato. Grazie.